Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Tech Heroes. Anche oggi siamo in collegamento dallo studio tecnicissimo di Roma di Nicola Ferrini. Ciao Nicola!
Ciao Paola, ciao a tutti!
Siamo collegati come vedete via Skype e per trattare un argomento piuttosto interessante che cavalca un po' l'onda del momento e di tutte le novità che si porterà dietro Windows Server 2016, ovvero oggi parleremo di Docker. Per chi non lo sa, ad aprile del 2015 c'è stata una partnership tra Microsoft e Docker e questo porta con sé degli elementi veramente molto importanti. Tanti perché rappresenta ancora una volta il grandissimo sforzo che Microsoft sta facendo per un po' facilitare quanto più possibile la vita dei nostri programmatori e dei nostri clienti. La partnership di Docker e Microsoft si aggancia, come vi dicevo, a una delle novità di Windows Server 2016 che sono i container e il concetto di Windows Server Container che abbiamo trattato e anticipato in piccola parte in altre puntate proprio di Tech Heroes, però oggi con Nicola vogliamo proprio andare a sottolineare la parte di Docker e come utilizzare il concetto di container di Docker in ambiti anche Windows, insomma. Allora Nicola, lascio a te la parola.
Allora Paola, ciao a tutti, intanto ti ringrazio per aver nominato la parola topica che è container, tant'è vero che abbiamo chiamato questa sessione Implement Containerization with Docker, che rende benissimo l'idea di quello che è Docker. Docker è un prodotto che in realtà nasce come prodotto della tecnologia Linux, nasce nel marzo 2013 circa, ma poi ci ha voluto almeno un anno fino a quando prendesse piede, siamo dovuti arrivare almeno a marzo 2014, però nota che in pochissimo tempo, quindi in meno di un anno e mezzo, è esploso e ha avuto un grossissimo successo nel mercato, perché effettivamente è una tecnologia che vince e convince. Che cosa fa Docker e qual è l'investimento anche che Microsoft ha fatto nei confronti di questo tipo di tecnologia? Crea quelli che si chiamano i container. L'idea è quella di far girare le applicazioni all'interno di ambienti di lavoro isolati in modo tale da far girare contemporaneamente più applicazioni o addirittura più service o microservice su un'unica piattaforma, che potrebbe essere per esempio una macchina virtuale. L'investimento che ha fatto Microsoft sui container e anche in Docker è notevole, soprattutto adesso possiamo già beneficiare dell'utilizzo di Docker in Microsoft Azure e fra qualche mese ne potremo anche beneficiare in Windows Server 2016. Quindi già all'interno di Windows Server 2016 avremo il client di Docker per poter poi utilizzare applicazioni già pronte. Perché dico applicazioni già pronte? Perché l'idea del container permette di poter realizzare le applicazioni e poi di farle girare su piattaforme diverse. Ovviamente non sto dicendo che applicazioni che sono state compilate per Linux gireranno per Windows, bisognerà creare due tipi di applicazioni diversi, però possono girare su piattaforme completamente diverse. E quindi questo è molto molto importante. L'idea è di avere, quindi ti dicevo, un container, un demone che fa girare tutto, che è il Docker Engine, e sopra il sistema operativo Windows o Linux, con il Docker Client che farà girare poi l'applicazione virtualizzata. Per far capire a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di concetto, Docker assomiglia molto alle portable apps. Voi avete presente le portable apps, girano in un ambiente isolato e possono avere la possibilità di girare su piattaforme, su computer diversi. Il concetto è lo stesso. Il vantaggio di Docker è però che il file system che viene visto dall'applicazione virtuale può essere differenziato a seconda dei diversi contenitori. Quindi io sotto Windows 16 ho la possibilità di farlo in maniera isolata tra di loro. Tant'è vero che se qualcuno vuole approfondire quella che è la joint venture che c'è stata tra Docker e Microsoft, vi ho messo qui direttamente il link per poter in qualche modo capire quali sono già i prodotti pronti, i container pronti. Su GitHub ci sono un sacco di progetti, ci sono circa 25.000 progetti con oltre 9.000 fork per diversi progetti, quindi la community sta contribuendo veramente in maniera pesante su questo tipo di tecnologia. E i grandi player del mercato, come Microsoft, hanno deciso di investirci. Quindi poi vedete anche Amazon Web Services, IBM, ci sono dei grandissimi player coinvolti in questo tipo di attività.
Tra le altre cose, avevamo visto come l'engine di Docker praticamente va a funzionare indipendentemente se il file system, come tu dicevi, è Linux o Windows Server, proprio grazie a questa partnership e proprio grazie alla natura dell'engine di Docker. Quindi il valore aggiunto che io vedo qual è? Il concetto di container ovviamente esiste già da qualche tempo, proprio come hai detto tu. Esiste già da qualche tempo in ambito Linux, quindi c'è già chi ha cominciato a lavorare con i container, ma fino all'altro ieri poteva farlo solo verso sistemi Linux. Il bello di quello che stiamo raccontando è che se la stessa persona, se lo stesso sviluppatore ha bisogno di sviluppare su Windows e non su Linux, non si deve abituare ad un nuovo engine. Utilizzerà ancora il Docker Engine, ma sotto c'è Windows Server. Quindi il numero, le possibilità, le opportunità che si stanno creando sono ancora una volta pressoché infinite, perché l'utente non deve imparare ad utilizzare un nuovo strumento, ma continua ad utilizzare quello che si è abituato ad utilizzare negli ultimi anni, lasciando, diciamo, un po' così in sospeso o comunque senza troppa importanza il sapere effettivamente poi qual è il file system che c'è in basso, giusto, Nick?
Assolutamente sì. Come puoi vedere anche in questa slide, la costellazione delle applicazioni che già utilizzano i container, in particolare Docker, è notevole. Microsoft da oltre un anno con Azure ha già cominciato a implementare questo tipo di tecnologia, a vendere questo tipo di tecnologia, averla disponibile nel public cloud. Fra un po' arriverà anche su Windows Server 2016 e sarà disponibile anche on premises o comunque anche nel nostro private cloud.
Ok,
Quindi
quindi
sono tante le applicazioni, no?
certo.
Come vedi, da MySQL a MongoDB a PHP, fino a quando non posso creare addirittura più se un intero service, scusami, dove più applicazioni stanno girando all'interno dello stesso contenitore, quindi avere qualcosa di già pronto e ovviamente ridistribuibile.
Chiaro, chiarissimo. Viene un po' spontanea, credo, a chi ci sta ascoltando una domanda, no? Parliamo di container, parliamo di contenitori. Per chi conosce molto, molto, molto bene il concetto e per chi è abituato al concetto di container, probabilmente questa domanda se l'è fatta un po' di tempo fa, no? Però magari chi si sta approcciando in questo momento, la domanda è: ma alla fine, qual è la vera differenza tra macchina virtuale e container?
Allora, la differenza è veramente sostanziale. Quando abbiamo la necessità di distribuire tanti servizi, abbiamo anche la necessità di moltiplicare il numero delle macchine virtuali. Capisci bene che in questo modo il proliferare delle macchine virtuali va anche a consumare tantissime risorse.
Certo.
Ogni macchina virtuale fa girare la propria applicazione, una serie di applicazioni, e io ho bisogno di moltiplicare il numero delle macchine virtuali. Con i container, invece, io posso avere un'unica macchina virtuale. Mettere più container all'interno della stessa macchina, facendo in modo tale che le applicazioni non si vedano tra di loro e siano isolate. E quindi in questo modo vado a sfruttare al massimo quelle che è la potenzialità della macchina virtuale senza necessariamente duplicare in maniera inutile dei processi che sono poi alla base del funzionamento dei sistemi operativi. Quindi un utilizzo inferiore delle risorse, ma la parola d'ordine è ottimizzazione delle risorse più che un utilizzo
Sì,
inferiore.
anche mi viene, guardando questa immagine molto esplicativa, mi viene proprio da visualizzare la nuova densità di un data center, perché se ci pensiamo cambierà anche la densità. Come hai detto tu, per ogni servizio che aveva bisogno di un sistema operativo dedicato, c'era una macchina virtuale dedicata. Ora parliamo di container, parliamo di qualcosa di molto più snello, quindi anche la densità del data center si sta modificando ancora una volta, no?
Assolutamente sì, e io aggiungerei anche un altro concetto, quello del tempo, nel senso che con i container abbiamo la possibilità di ridurre drasticamente i tempi che ci vogliono per il deployment,
Giusto.
per delle migrazioni o nel caso sia necessario fare dei riavvii per potenziare un'applicazione, vado a riavviare un unico contenitore, non riavvio l'intera macchina virtuale e
Certo.
questo è un ottimo vantaggio.
Certo. Poi, tra l'altro, stiamo ancora una volta, no, mischiando un po' i termini. Stiamo finalmente arrivando a un momento in cui non si parla più separatamente di sviluppatori e di sistemisti. E i container ancora di più, perché il concetto dei container abbraccia e sposa tanto il lavoro dello sviluppatore quanto il lavoro del sistemista, dell'IT Pro, no?
Assolutamente sì, e quindi che cosa succede adesso? Adesso ci stiamo avvicinando a una metodologia di creazione del software che è quella del DevOps, dove la figura dello sviluppatore, la figura dell'IT implementer o del sistemista, come lo vuoi chiamare, vanno a interagire molto di più tra di loro per poter poi velocizzare, come dicevo prima, i processi di deployment. Oppure, perché no, i rilasci del software. E quindi al momento del rilascio del software io potrei avere necessità di fare addirittura rilasci rapidi più volte al giorno. Quindi ti rendi
Certo.
conto di quanto poi sia necessario avere strumenti affidabili e capacità da parte anche degli operatori di utilizzare questi strumenti in maniera affidabile. E
Certo.
allora ti voglio dire quali sono poi le due differenze, i due vantaggi che ci
Sì.
sono per lo
Sì.
sviluppatore, che ha la possibilità di lavorare in maniera molto più flessibile, ha la possibilità di portare la propria applicazione in giro, ha la possibilità di utilizzare una serie di immagini, di poter rivendere le proprie immagini all'interno di un repository. E quali sono, per esempio, i vantaggi per gli IT Pro
Sì.
che hanno con la collaborazione, ovviamente, con i developer, la possibilità di aiutarli meglio nel momento in cui c'è o l'installazione dell'applicazione o una nuova versione o perché no lo scale out, cioè nel momento in cui questa applicazione diventa bella, piace, viene utilizzata o dei momenti di utilizzo di picco, immediatamente posso rispondere a quelle che sono le necessità e quindi poi subito fare lo scale out, riducendo decisamente il tempo e aumentando il valore dell'investimento che è stato fatto.
Certo, quindi insomma, sia lo sviluppatore, sia l'IT Pro, l'IT Implementer, l'Operation, ci sono veramente tanti termini, hanno giovamento dai container in generale e a maggior ragione poi anche con partnership, come abbiamo detto, con Docker o comunque in generale partnership con coloro che ci permettono di essere ancora più produttivi, ancora più operativi, senza dover aggiungere necessariamente nuove conoscenze e andare un po' a rendere più complesso, insomma, la messa in produzione, eccetera, eccetera.
Sì, diventa più veloce, è possibile addirittura, perché no, comporre tra di loro i container, quindi immagina di dover aggiornare un'applicazione, questo aggiornamento magari non è quello che ci aspettavamo, diventa semplice aggiornarla, ma diventa ancora più semplice fare il rollback e tornare a una produzione stabile.
Va bene, direi che abbiamo riassunto e dato le informazioni secondo me più importanti in questo ambito. Ti ringrazio come sempre Nick del tuo tempo. Qui ormai insomma devi venire in studio perché devi assolutamente schiacciare il nostro bottone, ma ancora una volta lo schiaccerò io per te.
Ok.
E, grazie ancora e mi raccomando alla prossima puntata con altre tantissime informazioni molto molto interessanti, ok?
Grazie, grazie a voi per avermi invitato. Ci vediamo alla prossima
Grazie
puntata. Ciao.
Nick, ciao a tutti, ciao!